Abbiamo una quarta o forse quinta puntata del nostro viaggio nel Sahara occidentale, presso il popolo Sahrawi. Ci sono state puntate precedenti in cui abbiamo sentito Karim Metref, che ci aveva fatto 3 anni fa l'analisi di quello che stava capitando con la nuova guerra che si stava scatenando. Poi abbiamo sentito di recente due ragazzi scandinavi, una delle quali di origine curda, che in bicicletta giravano il mondo per arrivare poi a gennaio a Tindouf, portando appunto il verbo Sahrawi. Poi abbiamo sentito ancora più di recente una coppia di italiani che erano andati in delegazione all'ONU per portare delle istanze che erano state presentate in una commissione, mi pare la quarta commissione dell'ONU. E adesso abbiamo Mirka, che abbiamo sentito altre volte dalle Canarie l'ultima volta, la nostra inviata speciale nei luoghi anche di lotta, come in questo caso, che è stata a Tindouf da pochissimo, da un paio di
15 giorni fa, sì.
settimane. Niente, le lasciamo la parola perché ci racconti che cosa ha visto di particolare, di interessante da proporvi.
Buongiorno, buonasera. Insomma, sono felice di poter parlare di questo popolo a cui corro dietro da tanti anni, perché avevo letto un libro veramente tanti anni fa e mi ero fissata che dovevo andare a conoscere questo popolo. Poi, vabbè, la vita mi ha fatto fare altre cose e invece 4 anni fa, quando sono andata alle Canarie, dove poi appunto ho parlato proprio di questo, alle Canarie, ho conosciuto lì c'era a Tenerife diciamo un gruppo di donne Saharawi e lì più che mai ho avuto l'idea che dovevo tornarci, che dovevo andarci, ma non trovavo mai l'associazione. Quindi l'anno scorso mi sono data da fare, ho cercato dappertutto e ho trovato finalmente ho conosciuto la Fatima Mahfood, che è la rappresentante nazionale dei Sahrawi in Italia. Mi sono agganciata a lei e mi ha trovato la comunità di Sesto Fiorentino, che è un paese vicino Firenze, dove da 40 anni, quindi proprio quasi dall'inizio, fanno scambi con i bambini, portano i bambini, li ospitano e fanno viaggi solidali. Quindi sono andata con loro, con altre due mie amiche, e abbiamo fatto questo
Quindi più
viaggio.
mirata ai bambini.
Loro fanno gli scambi dei bambini, ma no, ho mirato a tutto. Loro portano, sì, più sui bambini, sì, perché abbiamo portato giù zainetti, però donne e bambini mirato, tanti assorbenti, tante medicine, di tutto. E però mi sono accorta che l'Italia è in ritardo su questo, perché ci sono soprattutto gli spagnoli, invece, perché
Beh,
naturalmente per
sarà
tradizioni
spagnolo.
storiche, chiaramente, li sostengono moltissimo. Tanto è vero che era appena quando ero lì, adesso 15 giorni fa, era appena arrivato un ecografo, che per loro è importantissimo, perché la situazione, ecco, cominciamo a parlare allora, perché la situazione medica è abbastanza problematica, non per i dottori che sono straordinari. Io ho conosciuto due dottori straordinari. Sono stati tutti formati a Cuba, perché Cuba è il
Certo.
paese che li aiuta ancora adesso, Cuba e l'Algeria. Tutti formati a Cuba e loro tornano, non vorrei fare polemica, ma non come i nostri che poi vanno in America di qua e di là a guadagnare pacchi di soldi e non li vedi mai più. Invece loro tornano perché, mi hanno tutti detto, devono curare il loro popolo. E questa cosa, questo diktat che hanno dentro di sé, l'ho ritrovato sempre in tutti, in special modo in infermiere, perché poi le infermiere sono donne, i dottori sono uomini, infermiere, presidi, che sono uomini, e insegnanti, cioè
Che
devo
sono
curare,
donne.
che sono donne, chiaramente, devo curare il mio popolo, sono tornato per curare, oppure per insegnare al mio popolo.
Ma
Tanto è
questa
vero,
divisione
ma questa
per
divisione è
genere?
classica, c'è anche in
Eh
Italia, quindi
certo,
è
però
la
deriva
classica
da una cultura
divisione. Allora,
uguale
dal patriarcato, il
spagnola.
patriarcato c'è anche lì, ma il
Ma più di
patriarcato.
origine spagnola
No,
o
penso
no? Proprio
araba,
araba.
ma comunque sono come noi. Anche se poi, ecco questo, subito anche io ho pensato questo, dico però è come da noi, no? Tutte le
Infatti.
infermiere. Poi però andando avanti un po' e anche parlando molto tantissimo con le persone, perché visto che parlo spagnolo, finalmente ho avuto la possibilità, in altri campi profughi non riuscivo mai, perché tra le lingue, d'afghano e tutto, l'inglese che non parlo bene, invece stavolta ho potuto parlare con le donne. E in realtà poi loro reggono in piedi completamente questo popolo, me ne sono resa conto, ma è
Come
assolutamente
spesso accade,
tangibile,
che sono le
come
donne sulle
succede anche da
spalle.
noi.
Matriarcato.
Patriarcato, apparentemente un patriarcato, ma nella realtà è un
Sì.
matriarcato, perché, ma anche per una condizione proprio normale, cioè, io inevitabile, gli uomini sono di nuovo in guerra dal 2020, quindi gli uomini sono rimasti in guerra nel 1975 quando c'è stata la Marcia Verde, quando il Marocco ha fatto l'invasione dell'ex Sahara spagnolo, il Sahara occidentale, quindi le donne sono scappate con i bambini addosso, ci hanno descritto tantissime queste cose, con i bambini addosso, gli animali, gli anziani. Queste donne di quell'epoca, adesso che erano mamme o sono anzianissime o sono mancate, ci sono le figlie che ci hanno raccontato tutto. Quindi anche allora loro hanno detto siamo arrivate, non avevamo niente, le poche donne che sapevano leggere e scrivere insegnavano sulla sabbia perché sono arrivate con niente, con le tende, l'Algeria gli ha dato le tende da mangiare, insegnavano sulla sabbia a fare i numeri e a scrivere. Dopodiché ogni mamma insegnava al suo bambino. E quindi hanno fatto un'opera come Cuba, no? Per dire di alfabetizzazione, e loro si vantano che ormai no, non esiste più un analfabeta, ma da decenni, e in effetti, cioè, vedo che tutti parlano lo spagnolo, adesso i ragazzi studiano anche l'inglese, e le scuole direi che sono il punto più curato. Quindi le donne davvero tengono in piedi questo paese, io ho visto molte più donne che uomini, ma per un motivo molto semplice, due volte gli uomini sono stati chiamati in guerra, e anche adesso sono in guerra, sono sotto il muro. Quel terribile muro, e dicono che sia il secondo muro dopo la muraglia cinese, quindi potete immaginare, più lungo di quello che ho visto in Palestina, via dicendo. E quindi le donne le
Però
vedono.
non è turistico come la
No,
muraglia
non è
cinese.
turistico, in Palestina ci puoi andare, lì non puoi, ma sai perché? Perché ci sono tutte le
Le
mine
mine,
antiuomo italiane.
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 La Valsella,
La Valsella.
quella della Fiat.
Quindi ce lo dicevano, no? Ecco, guardate che voi italiani sono le mine antiuomo, e noi ci scusavamo, sì, lo sappiamo, per questo siamo qui, ci sentiamo ancora. Insomma, le donne non solo tirano sulla famiglia, contate che ogni donna ha 6 figli, perché loro devono ripopolarsi, loro devono tirarsi un po'
Quindi
come i
l'età media è
palestinesi.
bassissima.
L'età media si sposano bassissima, all'età bassissima, e nel giro di pochi anni fanno 6 figli. E li devono allevare perché i padri vanno e vengono, tornano ogni tanto, almeno in questi
Fanno un
4 anni di
figlio e
guerra,
poi tornano.
fanno figli e poi tornano. Come gli immigrati. Alcuni, poi ci sono gli immigrati lavoratori, soprattutto in Spagna e in Francia, ma assolutamente più in Spagna che tutto, da noi ce ne sono pochi. Anche perché lì veramente, da quello che ho visto io, loro sono arrivati con le tende che l'Algeria gli ha dato. Adesso ci sono delle casette basse, alte 3 metri, fatte di tantissima sabbia e pochissimo cemento. Tanto è vero che a settembre, quando c'è stato, perché anche nel deserto
Con la pioggia,
piove, c'è stata una pioggia terribile, ha fatto disastri ovunque. Perciò le donne fanno davvero tutto, tirano sui muri, fanno tutto, levano bambini, le vedi ovunque. Uomini ne ho visti davvero pochissimi, poi magari Abdallah, il nostro ospite, ci confermerà. Insomma, quello che ho visto è quello, tantissimi bambini, poi una cosa che mi ha colpito tantissimo, i bambini non hanno giochi, ma si divertono da pazzi lo stesso. Cioè, loro giocano con le capre, che sono onnipresenti, le capre sono una grande risorsa, oltre che sono anche le spazzine, mangiano tutto perché lì non ci sono mica i compattatori o gli incendi, quindi
Certo,
mangiano
va
tutto.
differenziato.
No, proprio esiste. Quindi i bambini mangiano, cioè giocano tra loro tantissimo e si arrampicano dove possono. Cioè, se c'è un alberello, poi ho visto un traliccio, e giocano continuamente e non hanno un gioco. E a me è sembrato anche giusto che non abbiamo portato dei giochi, abbiamo portato zainetti, libri, penne, matite, un'infinità, medicine, un'infinità,
Ci
davvero
sono dei
tante.
riferimenti spaziali, cioè,
Sono
essendo
5 accampamenti,
tutto,
5 wilaya si chiamano, sì.
all'interno di questi
All'interno sì,
riescono a
ovviamente c'è.
dire la tenda
Sì,
ci
non ci sono
troviamo
più
alla tenda,
tende, tutte
sì, ci
case.
troviamo alla casa, alla
Sì,
piazza.
loro non si perdono, noi ovviamente non potevamo allontanarci perché quelle case sono tutte uguali.
Ma ci sono anche generazioni che sono nate in quei
E purtroppo
campi, sono
sì,
cresciute
è
lì
50 anni.
e che non hanno nessuna
No,
possibilità di trovare uno.
non dire questo, non ha nessuna possibilità.
Cioè,
Se tu lo dici ad
allo
Abdallah,
stato attuale.
secondo loro no, loro vivono sempre esattamente come i palestinesi con l'idea del ritorno. Infatti ti dicono sempre, per adesso stiamo qua, ma tanto noi torneremo nel nostro paese. Da cui sono divisi da questo muro terribile, vabbè, noi non l'abbiamo visto, abbiamo visto solo le foto, e ho visto foto di mutilati perché saltano sulle mine antiuomo, è terribile, ci sono desaparecidos e tutto. Loro sono separati a questo muro anche dalle loro famiglie, perché quando ci fu la Marcia Verde nel 75, tanti scapparono, ma tanti no. E sono lì, quindi adesso che c'è l'internet si sentono, ma loro per decenni non hanno
Ma
visto
sono
padre e
rimaste
madre.
sotto l'autorità marocchina
E
praticamente.
certo, sotto l'occupazione marocchina,
L'occupazione, sì. Non
l'occupazione
riconosciuta da
marocchina,
nessuno,
non
tranne
riconosciuta da
non è
nessuno,
che da
chiaro.
Trump.
No, neanche da Trump, con gli accordi d'Abramo, sai che. Comunque loro pensano sempre che torneranno. È una cosa che noi non riusciamo a capire, perché tu ti guardi intorno e dici: ma come pensano di restare ancora qui o di tornare al paese? Eppure loro, poi lo sentirete da là, cioè loro vivono come se dovessero tornare da un giorno all'altro. È una cosa molto strana. L'avevo già notato in Palestina, però pensavo che lì ci fossero. Cioè, io sono stata solo in Cisgiordania, non a Gaza, e mi sembrava che forse avessero un po' più di motivazione, perché comunque più o meno facevano, parlo di 2 anni fa, adesso la Cisgiordania è cambiata e non si fa più niente. 2 anni fa mi sembrava che più o meno facessero una vita normale, quindi potevano anche vivere, pensare. Non so se al ritorno, ma comunque a farsi una
Hanno anche
vita.
loro la chiave
No,
della
loro
casa.
non hanno la chiave al collo, non hanno la chiave gli anziani, anch'io ci ho pensato. E vi devo dire una cosa: ho notato la differenza. In Palestina tutti come slogan hanno exist to re, no, resist to exist. Invece i Sahrawi hanno to resist is to win. Sì, resistere vuol dire vincere, perché loro sono sicuri che torneranno nel loro paese, anche per riabbracciare i loro parenti, che sono trattati come i palestinesi in Israele, cioè sono trattati come. Io ho visto proprio i filmati di torture, di prigioni, li trattano come. Ma peggio per cittadini, come prigionieri proprio. Gli fanno fare i lavori più schifosi.
Colonialismo.
C'è un
Cioè,
colonialismo da
colonialismo.
insegnamento anche lì,
Classico meccanismo
esattamente. Sì,
coloniale. Cioè.
come in Palestina, quello identico
Ma
proprio.
in questo campo, come ti induffa, che è piuttosto affollato, suppongo, ci saranno un sacco
Ma
di.
affollato, sì, di bambini affollato, sì.
Ma il re, come fanno a vivere? Ci pensa l'Algeria, ci
No, no,
pensa gli
no,
aiuti
ci pensa alle
umanitari?
Nazioni Unite.
Alle Nazioni
Nazioni
Unite, un
Unite e
po' come
viaggi
loro.
solidali. Solo questo ci pensa. Perché loro hanno delle botteguce, hanno dei piccoli
Cioè, c'è
commerci.
un'attività
No,
produttiva
gli arriva
reale.
tutto, anche l'acqua, non so, perché non ci sono pochissimi pozzi, poche cisterne. L'acqua gli arriva con le bottiglie d'acqua minerale. Tanto è vero che noi una settimana siamo andati avanti a salviette, perché non potevamo sprecare l'acqua loro, ovviamente. Loro ne hanno un po'. Ma non lavano i piatti con l'acqua, loro
Certo,
puliscono con la
con la sabbia,
sabbia, certo, che è
certo.
assolutamente igienico,
E
tutto il
delle
resto.
rimesse anche
E delle
degli
rimesse degli
immigrati.
immigrati, vivono di quello, però loro non hanno così tanti immigrati come i palestinesi. I palestinesi sono 6 milioni lì e 6 milioni fuori, loro no, non tanti così. E oltretutto, con i loro parenti del Sahara occidentale, stanno peggio di loro, e quindi non possono aiutarli. E loro non si ritengono poveri, ma in effetti io non ho visto poveri, io ho visto una giustizia sociale, che ad esempio in Palestina non vedi, perché in Palestina è ricco, lo vedi, la casa diversa tu la vedi, e come la vedi? Ovunque la vedi. Invece qui no, perché tutti hanno le stesse case. Poi ti dico, io sono stata una settimana, ho letto tutto quel che trovavo, però capisci che questa è solo un'impressione. Siamo stati soltanto nelle 5 ulaia. Io non ho notato una situazione di povertà, perché tutti hanno
Né
tutto,
di
ma
disparità
neanche di
sociale,
dislivello.
cioè.
No, per niente, proprio per niente. E oltre ho notato uno spirito di popolo, un'identità di popolo che avevo visto solo in Palestina, in tutti i posti dove ho girato io, solo lì l'ho visto. Però qui appunto non c'è nessuna ingiustizia sociale apparente, non lo so, le donne sono tutte bellissime, vestite con queste stoffe semplici che si mettono addosso, soprattutto per la sabbia del deserto, chiaramente. Vestono tutti con il loro vestito e non all'europea, gli uomini invece più o meno come normale all'europea. E boh, io non ho visto macchine particolari, ho visto macchine scassate, ma uno ogni tanto. Non mi ha dato questa impressione. Poi c'è questa identità di popolo fortissima, che proprio
Ma hai
entra
parlato
in.
con
Con tanta
qualcuno di
gente ho
loro? Nessuna
parlato.
voce discordante che
Ti
potesse essere
dirò.
polemica?
No, non ne ho trovati, e questo mi ha fatto pensare, perché è chiaro che abbiamo parlato molto con le istituzioni, la Casa delle Donne, gli ospedali, quindi loro hanno tutti, diciamo, uno standard, rispondono in un certo
Quadrati,
modo, è
certo.
chiaro. Però è lo stesso modo, le stesse parole delle persone poi, diciamo, normali, che parlano allo stesso modo e ti dicono le stesse cose, e quindi mi fa pensare che loro credono proprio in questo ritorno, in questa forte identità di popolo. È difficile perfino stare una settimana per la situazione del lavaggio, ad esempio, no? O perché mangi sempre riso, mangi sempre mais. Poi nessuno di noi si lamentava, perché poi vedendo quella situazione ci sono cose così
Certo.
più importanti, che poi se vai lì hai già un certo spirito, no? Non è che vai a lamentare. Però io ammetto che già solo una settimana un po' di difficoltà ce le ha date. Noi ci chiediamo come possono vivere loro così.
Dopo il racconto di Mirka del suo soggiorno in Tindouf, abbiamo anche sentito chi l'ha accompagnata, che sarebbe Abdallah Salim, ed è un responsabile del fronte del Polisario, che abita in Spagna ed è attualmente a Sesto Fiorentino. A lui abbiamo posto alcune questioni e che ci ha risposto in questa maniera. Poteva essere interessante riuscire a capire, a collocare meglio la causa Saharawi nel contesto attuale, cioè nel momento in cui sta sgretolandosi il Medio Oriente come lo conoscevamo appunto intorno agli anni 70, quando è capitato l'occupazione marocchina del Sahara occidentale. Ecco, in questo momento le possibilità da parte del fronte polisario e del popolo Saharawi di ottenere quello che chiede sono inferiori o maggiori dopo appunto fine della Siria, ma ancora prima del regime a Tunisi, quello di Mubarak, e quello libico, non ne parliamo. Insomma, tutto quel mondo lì che era soggetto al panarabismo, come abbiamo parlato prima con Murat, e alla concezione socialista, di un certo tipo socialista Ba'ath di 50 anni fa, adesso come adesso invece la causa Saharawi, quali probabilità di ottenere giustizia?
Ringrazio prima di tutto di chiamarmi, l'interesse che hanno voi di sapere se la causa sarà. Come sapete, la causa sarà una causa che ha iniziato da 50 anni fa, quando era il colonialismo spagnolo che occupava il Sahara occidentale, e il popolo sahrawi si è visto come altri popoli del mondo di chiedere la sua libertà e autodeterminazione. Dopo 2 anni che è andato via la Spagna, il territorio è stato invaso da 2 paesi arabi, amici musulmani che sono vicini a noi, e la Mauritania e il Marocco. Hanno diviso un patto segreto, che non, illegale, con il colonialismo spagnolo a Madrid, 16 di novembre del 76, che hanno diviso il territorio in 2 pezzi. Da lì ha cominciato la tragedia del popolo Sahrawi. Di 2 invasioni che arrivano, una dal nord, un'altra dal sud, in Spagna è andato via, si hanno cercato il modo di organizzarsi e fare fronte a queste 2 invasioni, che sono 2 eserciti, esercito armato con tutti gli armamenti moderni, ma noi non abbiamo niente in quel momento. C'era il Polisario, che è stato costituito nel 1973. Era un'organizzazione molto giovane e ha cercato di fare il modo di organizzare un po' la resistenza sahrawi. Ha cercato, l'unico paese che è stato vicino a noi, che ha dato un aiuto a rifugiati sahrawi per tenere la nostra popolazione lontano dalla guerra, e l'Algeria. Da lì si è iniziata questa vicenda del popolo sahrawi, di queste resistenze. E noi siamo portati, i nostri cittadini, quello che hanno potuto uscire del territorio occupato, a territorio inospito algerino, un deserto praticamente, possiamo dire, per organizzarsi e tenere nostre donne, bambini, anziani lontano dalla guerra.
Rispetto a questa lotta di durata appunto 50 anni, in questo momento ci sono più probabilità di riuscire a scardinare il colonialismo marocchino e rientrare nelle vostre terre, o queste si stanno riducendo sempre di più con l'estensione di Israele e Marocco?
La questione del Sahara occidentale è chiara, sostenuta dall'ONU e anche dalla comunità internazionale, perché è un popolo che chiede il suo diritto all'autodeterminazione, e noi siamo cercati, dopo che ha finalizzato la guerra con la Mauritania, è diventato un paese che riconosce la nostra Repubblica, il Marocco ha avanzato la sua occupazione del nostro territorio, ha diviso il territorio con un muro di sabbia di 2.700 chilometri, con 9 milioni di mine, e fino a se è stato in guerra con noi fino al 91, si è fermato la guerra per cercare una soluzione pacifica che è stata firmata tra noi e tra il Polisario e il Marocco. Però il Marocco, quando ha visto che tutti i Sahrawi vogliono l'indipendenza, non vogliono essere inseriti in Marocco, neanche se sono una parte del Marocco, lui ha cominciato a ostacolizzare, a mettere dei ostacoli per questo processo di pace e a difficoltare il lavoro dell'ONU, che se è presente nel territorio, c'è una missione dell'ONU che è la missione la MINURSO, per organizzare un referendum. Noi siamo stati all'attesa, siamo dati un'opportunità dalla comunità internazionale, anche al Marocco, per la celebrazione di un referendum pacifico, che c'è due domande alla popolazione sahrawi che vogliono essere, se vogliono essere inseriti in Marocco, vogliono essere libero, cercare attraverso di questo processo democratico si soluziona il problema, però il Marocco non ha voluto avanzare, non ha voluto anche cooperare con la comunità internazionale, che l'ONU ha continuato con la sua propaganda espansionista, anche sua propaganda colonialista, e da 16 novembre 2020 siamo tornati alla guerra. Noi speriamo e siamo disponibili a cooperare con la comunità internazionale, anche con l'ONU, per trovare una soluzione pacifica al conflitto. Sappiamo che la guerra non risolve il problema in nessuna parte del mondo, ma se il Marocco non vuole avanzare, non vuole cooperare, noi siamo disponibili a continuare a combattere sia a livello militare, politico, diplomatico, per trovare per rivendicare il nostro diritto all'autodeterminazione, indipendenza e il ritorno dalla nostra popolazione. Io credo che noi siamo, come ti hanno detto quelle signore che hanno visitato campamenti, che hanno visto c'è una Repubblica riconosciuta dall'Unione Africana, siamo un membro come tutti gli altri paesi africani con tutti i diritti e siamo pronti per una soluzione sia pacifica o continuare a resistere, perché il problema del Sahara occidentale è un problema chiaro al mondo, è trattato nella quarta commissione di descolonizzazione all'ONU. E c'è questa ultima risoluzione che è uscita dall'Alto Giudizio dell'Europa, che dice che il Marocco non ha il diritto di sfruttare le risorse naturali sahrawi e deve dare ragione alla popolazione sahrawi. Speriamo che il mondo fa qualcosa
Senti, ma
di pressionare al Marocco
dal punto di vista
per trovare.
diplomatico stanno cambiando un po' le posizioni, nel senso che sia la Francia che la Spagna sembrano in questa fase, perlomeno, in qualche maniera sostenere le
Per
rivendicazioni, gli
interesse.
interessi dei marocchini, perché chiaramente hanno interessi
Ma
soprattutto alle risorse del fosfato.
posizione della Francia e della Spagna, scusa che ti
Prego.
interrompo, sono posizioni personali di Pedro Sanchez e anche di Macron. Non cambiano niente perché né Pedro Sanchez né Macron hanno il diritto di consegnare il territorio o riconoscere
Ah, senza
a un
dubbio.
territorio che è sostenuto per le risoluzioni internazionali dell'ONU, che è un problema dell'autodeterminazione di una popolazione. Questo non è stato neanche approvato attraverso il governo spagnolo, neanche per il Parlamento, neanche in Francia non è stato neanche approvato per la Camera, per l'Assemblea nazionale. È una decisione personale che non cambia, come quello Twitter che ha fatto Trump nel suo antecedente mandato. Non cambia niente, ma quello è una decisione personale, però non cambiano niente nel fondo della questione.
Sì, potrebbe essere un aspetto che non c'entra molto, ma in realtà questo mi viene in mente pensando allora chi può aiutarvi sia a livello diplomatico sia soprattutto a livello militare. Quindi la domanda che può essere imbarazzante, puoi non rispondere. Da dove arrivano le armi per poter resistere?
La prima guerra siamo prestati anche 4.200 marocchini, più di 700 del della Mauritania, ma sempre il migliore fornitore di armamento sono quello che noi leviamo all'esercito marocchino e anche il mauritano, usiamo contro di loro. Noi non siamo pensati neanche a chi può aiutare o chi può fornire armamenti. Sappiamo che la guerra ora è diventata un po' più moderna, le armamenti, però noi abbiamo la volontà della decisione di liberare il nostro territorio e credo che per queste questioni non siamo anche un problema per noi.
I coloni marocchini non sono in qualche maniera incentivati ad andare lì perché hanno delle possibilità in più rispetto agli altri marocchini per quanto riguarda le case, il lavoro. Rispetto.
Questa è una promessa che ha fatto il governo regime marocchini per portare di colonia al territorio, però quando hanno arrivato lì hanno visto che tutte queste cose che ha promesso il regime marocchino non è vero, ci sono marocchini che vivono e soffrono anche, sono lontano dal loro territorio, che hanno stato una scelta sbagliata, però come il territorio sarà chiuso e non può uscire nessuno di loro, hanno rimasto lì a cercare di sopravvivere, però non hanno dato anche privilegio nessuno a quelle colonie che hanno andato al territorio, è un modo di cercare di invadere il territorio attraverso dei cittadini civili che vengano più marocchini che sarà, però questo non. E questi marocchini non capiscono il perché sono mandati al territorio del Sahara occidentale. Loro si sentono fuori di casa, ci hanno sempre cercato di tornare a casa sua, però, come sai, i marocchini hanno fatto del Sahara occidentale, il regime marocchino ha fatto una carcere grandissima, più grande che quella che siamo visto in Siria. Quello che non fa, quello che dice il regime marocchino, va in galera, va pressato, perseguito, anche torturato, e non permette l'arrivo di osservatori internazionali e anche giornalisti per vedere che succede nel territorio del Sahara occidentale.
Presso i Sahrawi che sono rimasti nelle vostre terre, diciamo sull'oceano, e che sono occupate dagli marocchini, esistono delle forme di resistenza organizzata, delle squadre
Sì,
anche?
ci sono gruppi, ci sono associazioni che non sono riconosciute per il regime marocchino, però ci sono sempre le proteste, le strade e le immagini sono lì, si possono vedere anche in internet. La risposta del regime marocchino è una risposta brutta, sempre contro le proteste dei cittadini sahrawi, sono emarginati. Il loro territorio, il Sahara occidentale, come sapete, è un territorio ricco in pesce, in fosfato, in tanti minerali, però i Sahrawi non hanno il diritto di sfruttare loro risorse naturali, vivono emarginati sia a livello sociale e economico nel loro territorio. È un'occupazione che non permette neanche noi siamo cercato di organizzare la visita di giornalisti, anche di deputati europei, di osservatori internazionali, però il Marocco sempre dice di no. E questa è la situazione più o meno in sintesi del territorio occupato.
Senti, il Marocco ha proposto recentemente, se non mi sbaglio, una sorta di autonomia che riconosca il territorio sotto controllo, ma questa chiaramente è una posizione irricevibile perché non si può scambiare l'indipendenza con l'autonomia.
No, ti sai che il Marocco non può garantire neanche questo per un territorio che è suo, che è Rif, che è un parte del territorio marocchino, ma il Sahara occidentale nessun paese nel mondo le riconosce nella sovranità sopra il territorio del Sahara occidentale. Anche questo non viene dalla Costituzione marocchina, è una cosa che lui dice, fa girare nel mondo per fare confusione, basta, no, non è una cosa che possiamo dire che c'è compresa nelle concessioni marocchine. È un modo che lui, quando ha visto che il Sahara occidentale, nessun paese nel mondo le riconosce la sovranità sopra il Sahara occidentale, che il Sahara è la Repubblica Araba Sahrawi Democratica, è un membro fondatore dell'Unione Africana. E lui cercava di buttare fuori l'offerta di un'autonomia, comunque. Prima lui non ce l'ha la sovranità 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 dirgli, Sarawi è chiara, l'autodeterminazione e l'indipendenza, Marocco deve andare a casa sua.
Certo, Dalai, certo. È giustissimo, anche noi la pensiamo tutti così, assolutamente.
È così, è per logica naturale, lei è naturale, è così. Noi non siamo andati a fare la guerra a Marocco, neanche siamo andati a invadire il territorio marocchino, sono loro che hanno cercato il momento della morte del dittatore Franco, della ritirata della Spagna del territorio. In quel momento i Saharawi non sono neanche organizzati, erano nomadi. Quasi la maggioranza della popolazione, approfitto quella, ma come si capisce che il Marocco divide fra lui e la Mauritania un territorio che è suo? Questo non lo capisce nessuno,
Certo.
ma è un modo di invasione, invasione chiara. Possiamo andare a tutte le risoluzioni dell'ONU, anche della Quarta Commissione, delle Nazioni Unite, che sostengano l'autodeterminazione della popolazione sahrawi.
No, ma infatti quando la Corte internazionale nel 75 decise che il Marocco non aveva nessuna sovranità su quel paese, proprio il 6 novembre è partita la famosa Marcia Verde con 350.000
Certo,
marocchini.
quando
Quindi è
lui ha
stata proprio
visto
una
che.
risposta organizzata del Marocco a questa risoluzione.
Quando lui ha portato i documenti alla Nazione, all'alta giudizio della Haia, Sarawi non c'era neanche. E lui ha portato le documentazioni, l'alto giudizio hanno detto: no, 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 non c'è un legame storico, sociale tra il Marocco e la Mauritania con il Sahara occidentale, è un territorio. Con un suo confine riconosciuto internazionalmente, non c'entra niente con il territorio marocchino.
Ultima questione. Avete ancora fiducia nell'ONU dopo tutti questi anni in cui non si è fatto nulla, MINURSO ha funzionato male o per niente, le risoluzioni non sono rispettate, l'ONU è sempre più delegittimato da tutte le altre nazioni sovraniste, chiamiamole così. Ecco, avete ancora fiducia in una soluzione che passi attraverso l'ONU?
No, l'ONU si è dimostrato fino ad ora che non ha risolto un problema in nessuna parte del mondo. Dopo di 30 anni che è presente una missione dell'ONU che non può garantire il diritto all'uomo nel Sahara occidentale, che sono le donne picchiate davanti all'occhio delle Nazioni Unite, della sua missione. Vediamo che l'ONU solo stanno in vacanza nel Sahara occidentale.
Sì.
Noi siamo fiduciosi della nostra resistenza e della nostra popolazione che sigue resistendo fino a che si trova una soluzione. Speriamo magari si può arrivare a una soluzione pacifica, perché noi non vogliamo la guerra lì. C'è l'interesse nostro alla guerra, vogliamo una soluzione pacifica, democratica, che siamo disponibili sotto l'ombrello delle organizzazioni internazionali. Se si arriva a questo, siamo felici. Se non si arriva, il popolo sahrawi continua a resistere per sua autodeterminazione e indipendenza.
Siamo d'accordo.
Sì.
Siamo tutti d'accordo,
Bene,
Dalai.
Abdallah, noi ti ringraziamo, insomma, del tuo intervento, ci hai dato un bel po' di elementi. Grazie ancora e alla prossima volta.
Grazie a voi, un
Ciao.
abbraccio.
Ciao.
Grazie per offrirmi questo spazio per fare sentire agli italiani che non hanno tenuto l'opportunità di conoscere di vicino la situazione del Sahara occidentale. Grazie a voi.
Grazie,
Grazie a
Dalai.
lei.
A
Ciao.
presto. Ciao.
Ciao, a presto.
Ciao.